allora, se iniziamo un nuovo anno, prima di partire, programmare, diamo anche uno sguardo al passato, un esame, diciamo così, sul passato, perché? Perché forse abbiamo detto, stavo per dire troppo, ma potrebbe essere anche troppo, abbiamo troppo detto Signore, 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 cioè potremmo anche aver troppo, tra virgolette, fatto preghiere, detto preghiere, fatte pratiche di pietà, fatto tutto quello che anche l'istituto ci chiede, ma abbiamo però veramente fatto la volontà del Signore? Non ti dice che il Signore entrerà nel regno. E qual è la volontà del Signore? Dice il Signore, la mia volontà è che vi amiate e vi lasciate amare da me e vi amiate fra di voi. Questa è la volontà di Dio. Tutto il resto serve, aiuta, è necessario anche, ma perché porti a questo? Perché se c'è tutto il resto e non c'è questo, non c'è niente. Si tratta allora di incontrare il Signore, non a parole con i fatti. Si tratta di incontrarci fra di noi, non semplicemente dicendo siamo fratelli nell'istituto, siamo nello stesso gruppo, siamo in una realtà molto bella, il Signore non poteva farci un dono più grande, sono contento di esserci, però non ci si incontra fra di noi. E incontrarsi e con il Signore e tra di noi richiede un incontro totale. Quando il Signore dice di amare, dice con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la volontà, con tutto. Si ama il Signore e anche i fratelli. Prima con la mente, poi con l'anima, poi con la libertà e poi con la vita. Prima con la mente. Conoscerlo. Ecco perché la parola di Dio. Chi non legge non è la parola di Dio, non lo conoscerà mai il Signore, neanche lo amerà. Si illude di amarlo, ma gli amerà. Ma. O anche per gli altri. Bisogna conoscerlo. Perché noi spesse volte guardiamo la superficie e non andiamo nel profondo. E poi giudichiamo, spartiamo del più del meno, senza in realtà conoscere la realtà degli altri, senza conoscere quello che c'è nel cuore dell'altro, senza conoscere i condizionamenti dell'altro. Così, prima di tutto bisogna conoscere, se no non si riesce ad amare. Amare con tutta la mente. Amare con tutta l'anima. Che significa? Amarlo veramente. Con tutta l'anima significa con la volontà. L'amore non è un sentimento, è un atto di volontà che si chiama carità, non semplicemente amore. Per cui posso avere anche un sentimento di antipatia o di avversione umanamente. Però la mia volontà dice no, lo devo accettare così, lo devo amare così, lo devo capire così, devo cercare di capire quello che è. E con tutta la libertà, quindi liberamente scelgo, quindi non è che devo essere schiavo di niente, non devo avere un servilismo, questo neppure tra sposi. Per cui Gesù non dice mai tu devi subire quello che l'altro ti impone. Che il subire non è un gesto di libertà. E si ama solo nella libertà. Se uno rispetta l'altro o fa quello che l'altro dice, ma subendo, non è un atto di amore. L'amore vero sta nella libertà. Cioè, ho capito che l'altro è così, così e così. Ho capito che il Signore mi sta facendo delle cose che proprio non mi vanno. E allora, sia verso il Signore, sia verso gli altri, io liberamente decido, anche se è un po' contro natura, ma lo voglio io, e liberamente lo scelgo, e nessuno me lo impone, io che lo scelgo, perché ho scoperto che è un bene, faccio così, così, liberamente. Il risultato potrebbe essere il medesimo, però parte da un principio diverso. Amare nella libertà. E amare nella vita e con la vita, cioè donando veramente se stessi, tutto se stessi, non ci apparteniamo. E riguardo, se vogliamo trasferire un po' all'istituto, si tratta di superare, e questo non è, questa espressione è uscita nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con il gruppo di Sant'Ara. Dobbiamo superare quella che potrebbe essere a un certo punto la crisi di appartenenza. Sia come cristiani, sia come coniugi e sia come membri dell'istituto. Si dice che al settimo anno c'è la crisi del matrimonio. Anche ai 15 anni c'è la crisi del cristianesimo. E a un certo punto c'è anche la crisi dell'istituto. La crisi non dobbiamo vederla in negativo. La crisi di per sé è una prova. Sta a me liberamente scegliere da che parte voglio stare. Se dopo aver riflettuto, pregato, scelgo liberamente quello che ho capito che è il meglio, anche se a volte conto qualcosa, ma ho capito che è così e così, liberamente scelgo. Ecco, la crisi è superata. E io ne sono maturato, e io sono cresciuto, e guai se non arrivo alle crisi, rimarrei sempre bambino. Guai se il fanciullo a un certo punto non ha la crisi di adolescenza, e non diventa mai adulto. Può diventare persona a 50 anni, ma ancora con una mentalità da bambino, non è cresciuto. Dobbiamo entrare in crisi e trasformarla in crisi positiva, con l'aiuto, certo, del Signore innanzitutto e delle persone che ci possono aiutare. Allora, detto questo, ci facciamo condurre un momento da quanto la Sacra Scrittura ci dice e che è espresso nell'Apocalisse, nella lettera che Giovanni scrive, che il Signore manda alle sette chiese. Noi ne prendiamo in rassegna soltanto due, ovviamente, anche perché sono simili l'una all'altra. Prendiamo la prima e la ultima. Le lettere alle sette chiese, e sono dirette precisamente all'angelo di quella chiesa. Chi è l'angelo? Il responsabile di quella chiesa. Ma non è rivolta semplicemente al responsabile di quella chiesa. È chiaro che nell'intenzione c'è che il responsabile ne faccia i doti degli altri, deve trasmettere. quindi diventa tutto. La prima è diretta alla chiesa di Efeso, ed Efeso era una chiesa di un certo nome, perché addirittura Paolo l'aveva fondata. E quando Paolo se n'è andato, a sua volta l'ha affidata a Timoteo, quindi due colonne, due persone valide che hanno curato quella chiesa, quella comunità. Eppure anche quella comunità va in crisi, non significa perché l'ha fondata Paolo, ma poi l'ha fondata Gesù Cristo. E partecipiamo un po', non significa perché noi siamo stati chiamati prima o da Donna Dorione o da Donna Mera, tutto risolto e in crisi non ci vado più. No, in crisi ci si va, in quasi non ci si va, basta risolvere le cose. E allora cosa dice il Signore a questa chiesa? Ecco, ce lo leggiamo. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Chi è questo colui? È Gesù Cristo. Che tiene le sette stelle, cioè le sette chiese, diciamo, la chiesa, la nostra famiglia, l'istituto, è Cristo. E che cammina in mezzo ai sette candelabri, le sette chiese, cioè Cristo è in mezzo a noi. E con me, con la mia famiglia, e con la mia parrocchia, e con l'istituto, e con il gruppo. Cristo è in mezzo a noi. Cosa scrive? Cosa dice di scrivere? Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ecco la pedagogia del Signore, comincia a carezzare, a dire questo, contento, fa sempre così, prima bisogna conquistarsi la persona, e poi dopo dai anche giusto richiamo. Qui adesso hai fatto una domanda veramente. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Come è vero, eh? Anche perché a volte si confonde l'amore con un po' di entusiasmo piuttosto superficiale. Ma comunque, quando si parte sempre bene. Anche in maniera sostanziosa. Però se non si sta attenti, piano piano ci si sbiadisce. O però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. E rimuovi il candelabro, capite che il candelabro è, quando non c'è più non fa più luce. Finito. Guarda, in questo passo tu stai non facendo più niente, neppure per gli altri, anche se corri dalla mattina a sera. Se non ti ravvederai per la te, rimuoverò il tuo candelabro nel tuo corpo. E poi di nuovo un altro cioccolatino. Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Nicolaiti era un po' fuori strada, e come anche tanta gente fuori strada, e ci dispiace, e
buono.
Allora, abbiamo visto, c'è un positivo e c'è un negativo. Il positivo è la resistenza e il superamento delle prove, la presa di posizione di fronte a chi porta dottrine errate e la costanza. Il negativo è: hai abbandonato il tuo amore di un tempo. In parole diverse, è come se avesse detto: c'è più attività in te, però c'è meno amore. Ci sono più opere apostoliche, più iniziative, però c'è meno carità, c'è meno rettitudine, c'è più arrivismo e meno umiltà, c'è meno carità, invece c'è più desiderio di affermarsi, c'è più vanità, c'è meno impegno per vivere l'essere del cristiano, nel nostro caso l'essere dell'istituto, che è stato argomento dell'altro, è meditazione, del discorso. Per cui anche l'avere e il dare, come dicevamo l'altra volta, ci rimettono. Ecco che all'inizio del nuovo anno abbiamo proprio bisogno di riprendere l'amore di un tempo, riprendere l'entusiasmo profondo di un tempo, riprendere la decisione di amare veramente e il Signore e gli altri nell'amore della carità vera, senza scoraggiarsi, quindi continuando dell'impegno, eccetera, eccetera. Si tratta di riprendere. E certamente è un anno importante perché è a cavallo con i grandi giubilei. Anno di grazia, di conversione per tutti. Vediamo l'ultima, qui quasi anche peggio. Questo vale proprio per le persone che fanno un cammino, che tendono alla santità, perché quella a un certo punto si cascano perché non prende fuori. Allora è meglio essere uno qualsiasi, più avanti. Alla chiesa dell'Odicea, cosa dice? L'angelo della chiesa di Laodicea scrive: così parla sempre Gesù Cristo, mi pare che sia così, che parla l'Amen, il testimone fedele dell'Ace, il principio della credere. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei freddo e caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Perché ha scelto questi mali? Perché quindi Laodicea erano dei commercianti, tutti tessuti, cosmetici, eccetera, per cui per far capire sceglie queste immagini. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque delante e ravvedi. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, scenderò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto mi sono assiso presso il Padre Dio sul mio trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi abbiamo orecchi, quelli del corpo, ma anche quelli dello Spirito, e non vogliamo essere sordi, vogliamo ascoltare quello che ci dice il Signore. In sostanza, cosa ci ha detto con queste parole? Intanto, è l'unica chiesa a cui non ha prima presentato il cioccolatino. Non c'è niente di positivo qui. A differenza di tutte le altre sei, qui c'era il fuoco, qui c'è solo il negativo. Non era stata fondata da Paolo, ma non per questo è il negativo. Anche se non fondata da Paolo, però Paolo si è incontrato qualche volta e gli ha dato preoccupazioni inimmaginabili. Lo esprime lui nelle lettere, in una lettera di Colossesi, gli ha fatto vedere tutti i colori quelli della Odissea. Qual è questo difetto? Che è sotto certi aspetti. Sei cattivo e va bene, a un certo punto ti accorgi che sei cattivo, ti come cambi, o ti ho sbagliato, o sei veramente un buono cammino, vedi? No, tu non sei né buono né cattivo. Come la maggior parte di tanta gente, piede di là, un piede di qua. Accontento il Signore, ma accontento anche me stesso. Faccio gli interessi di te, ma faccio anche così, si tira avanti, un passo a poco. Questa è la più grave di tutti, allora è meglio quelli che. Pure il Signore, tenero di amore sempre, sempre pieno di bontà e misericordia, sempre padre. Il Signore alla fine lo manifesta come non fatto con le altre chiese. In che cosa consiste la diffidenza? L'ho già detto. È come dire, una cosa vale l'altra. Quando è che un membro dell'istituto cade nella diffidenza? Quando dice, ma io in fondo quando faccio un ritiro, almeno mi ritiro un po' adesso, o con l'istituto, o con la parrocchia, o con quel gruppo, o là, io in fondo il ritiro lo faccio, già sei nella diffidenza. È così. Avevo che di lampi di qua, scendevo a compromessi, né contro Dio, ma neppure contro il mondo. Tanto da dire, io sono ricco, non ho bisogno di niente. Parole precise, sono ricco, non mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Quando è che noi sviamo questo? Poi in fondo sono una brava persona, ma io in fondo alla mesa ci vado sempre. Io nell'istituto ci sono, io ai ritiri non manco mai, io partecipo a quello che l'istituto mi chiede, io questo lo faccio, sono a posto. Il resto, io scandito un po', cerco un po' di... Non è nella pratica esteriore. Io non è che non ho bisogno di niente, e non ti sei accorto, invece che sei un infelice, un miserabile, un povero, un cieco e un nulla. Ma purtroppo non ci si accorge, e chi è tiepido non si accorge. Come dire, per analogia, io soldi ce li ho, io sono ricco, e dove gli hai i soldi? Ah, li tengo sempre sul libretto e guai che li tocco. Sei ricco, ma stai andando a stringere, cosa ti serve? Poi magari non hai di che vestire, non hai che mangiare, ma quelli non li tocchi, io ce li ho. Se non diventano un motivo per la tua vita. Non basta aver fatto una pratica. Questo l'ho fatto, sono fatto. Come lo vivi dopo? Ti arricchisci veramente giorno per giorno, ti aiuta a essere più ricco giorno per giorno. Ecco che allora anche se non si dice espressamente, di fatto si vive così e ci si adatta quindi e per il demonio la vittoria più grande è quella di rendere tiepida un'anima, è quello di rendere tiepida un'anima che ha deciso di camminare nella via della santità, nel cammino di fede, riuscire a portarla alla tiepidezza è la vittoria più grande, direi più di quella di coloro che bestemmiano, di coloro che non amano, di coloro che, capite, malissimo, però a un certo punto quelli o non se ne rendono conto per niente, ma se ne rendono conto a un certo punto pur lo riconosco, ma non ha la volontà di cambiare, qui no, invece lui è convinto di far bene, questo è il rischio, convinto di essere a posto e invece non lo si è in una mediocrità. Allora ben vengono le prove, difficoltà, incomprensioni, calunnie, cattiverie, disgrazie, ben vengono, perché tu lo scopri non ti è fedele. E tu dici, io quelli che amo, li riprovero e li castigo. Vediamoci, non è che se uno è castigato per il castigo e così castigare come un padre, non è che da una scoraggiata al bambino, giusto, purtroppo a lui avviene, lo facciamo per sfogarci in maniera non controllata e sbagliamo, ma se è fatto con amore, per far capire all'altro che, certo che è una cosa, in questo senso, fai il Signore. E allora dobbiamo crescere anche qui in un atto di fede nel pensare che tutto quello che ci capita, che verrebbe voglia di buttarlo e di prendere in connessione con gli altri, dobbiamo entrare in questo contesto di fede e credere che se il Signore manco mi permette certe cose, vuol dire che ha bisogno, mi richiama, che io mi deve servire per riflettere, per dire, ma io sto sbagliando qualcosa, dov'è che, e anche se alla fine non mi risulta che sto sbagliando, perché prova anche le persone sante, è chiaro, santissime, ma certo sarà secondo i suoi disegni, servirà tramite me per scuotere qualche punato, non lo so quello che è il disegno di Dio, saper accogliere tutto quello che è meno gradevole, proprio con questo atto di fede. Io quello che amo, li rimprovero e li correggo più che castigo. Ma poi c'è un passo ancora più grande che fa il Signore, un gesto proprio di tenerezza, di bontà, di familiarità, di amore pieno, un gesto umile, pieno di amore, rispetto, una specie di preghiera, una specie di, come dire, Dio che si accosta proprio con una grande attenzione per non fare nessun torto a noi. Bussa, cioè, io sto alla porta e busso. Sto alla porta e busso. Consideriamo questo rispetto della nostra, diciamo, intimità. Il Signore non vuole entrare per forza dentro di noi. Sta a noi aprire la porta, tranquillamente. Allora viene il miracolo, qualcosa di grande. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La cena, il mangiare insieme, la messa, il senso di famiglia, il senso della festa, il senso della intimità, il senso dell'armonia. E il Signore ci dice tutto questo. Guarda, tu sei tiepido. Io ti ho messo alla prova, ti ho richiamato. Tu a un certo punto senti che qualcosa non va. Bisogna che ti fai un momentino, senti che io sto bussando. Aprimi la porta, accoglimi. Cambierà la tua vita. Si creerà la vera comunione con il Signore e di conseguenza la vera comunione con i fratelli. Chi può aiutarci? Abbiamo una riunione, perché lui è papà di famiglia, ciascuno dei papà di famiglia. Allora, per ancora un po' di tempo lo posso prendere, perché vi voglio richiamare alcuni dei più anziani, diciamo, lo hanno vissuto di persona, perché erano presenti, ma i più non c'erano quella volta. Siamo nel 1978. Voi sapete, dovreste sapere, ve lo dico, che nei primi anni, dagli anni 75 agli anni 80, circa più o meno, quando si andava a Loreto, e non si era in numero così grande come attualmente, e quindi il tutto avveniva in un contesto diverso, in una maggiore intimità, e ogni anno tramite Don Lamera, ma il Signore Gesù, è meglio la Santa Famiglia, portava sempre qualche cioccolatino, cioè qualche dono. Ebbene, nel 1978 qual è stato il dono? Per proteggere l'innesto, l'innesto, quello dell'anno precedente, che cioè la Santa Famiglia, le nostre famiglie innestate nella Santa Famiglia di Nazareth, non siamo ospiti ma siamo membri di famiglia, c'è cioè un altro discorso di realtà, cioè, noi siamo la Santa Famiglia di Nazareth viva oggi, come Giovanni Paolo II è Pietro, vivo oggi Pietro è Gesù Cristo, e così via. Ogni vostra famiglia è la Santa Famiglia di Nazareth presente oggi. Si presenta, si fa presente tramite voi. Per proteggere questo innesto della famiglia vostra con la Santa Famiglia di Nazareth, dalle tentazioni del maligno e da ogni forma di male, vi mando, ci ha detto quella volta la Santa Famiglia, e vi garantisco in ogni famiglia la presenza silenziosa ma operosa di Don Alberione. Quale segno, quale gesto ha espresso, ha operato, ha reso presente ed è efficace questa promessa? Lo leggiamo nella cronaca del pellegrinaggio. L'iniziativa, intorno di quest'anno, si legge, è quella di depositare ai piedi dell'altare durante la Santa Messa e poi ai piedi della Madonna, in Santa Casa, un cestino di buste indirizzate per tutte le famiglie del nostro istituto. Quelle presenti allora, anche quelle che sarebbero arrivate poi. La grazia non ha confini, né di luogo né di tempo. Quindi è arrivata anche voi, ed ecco la leggiamo oggi, che forse non è stata ancora aperta. Contengono in fotocopia un autografo di Don Alberione, parole che nel 1954 aveva scritto e indirizzato alle famiglie. Oggi le indirizza con una benedizione specialissima della Santa Famiglia ai membri dell'Istituto. Ed ecco il testo. Alla buona famiglia di con vivo affetto auguro che gli angeli custodi abitino nella casa. Tutti vivano secondo gli esempi della Santa Famiglia di Napoli. Il Vangelo sia sempre tenuto in posto d'onore. Venga letto secondo lo spirito della Chiesa Cattolica. Sia vissuto ogni giorno. Assicuro le mie preghiere perché il Signore Signore custodisca nella pace e nella grazia tutti i membri di cotesta famiglia e che un giorno possa ritrovarsi riunita tutta nella felicità del cielo. Amen. Voi? Ripeto questa? Lo ripeto. Alla vostra famiglia di con vivo affetto auguro che gli angeli custodi abitino nella casa, tutti vivano secondo gli esempi della Santa Famiglia di Napoli, il Vangelo sia sempre tenuto in posto d'onore, venga letto secondo lo spirito della Chiesa Cattolica, sia vissuto ogni giorno. Assicuro le mie preghiere. Fate bene, adesso mica è morto, mica si dimentica, continua a venire, mica sei di là. Assicuro le mie preghiere, perché il Signore custodisca nella pace e nella grazia tutti i membri di cotesta famiglia e che un giorno possa ritrovarsi riunita tutta nella felicità del cielo. Amen. Le parole che siano scolpite nel cuore di ognuno come garanzia, come sicurezza di una presenza di un padre che comprende sempre i suoi figli anche quando diventano mediocri, si mette d'accordo con il Signore per cercare di scuoterli e di far capitare qualcosa perché aprono gli occhi e poi potrebbe venire, ma come faccio? Stiamo tranquilli che Don Ottavione ci pensa lui, che adesso poi addirittura cresce il quartier generale in paradiso, quindi possiamo stare ancora più tranquilli. C'è chi pensa a noi, però stanno con il fuoco. Se il Signore bussa, dobbiamo aprire la porta. L'esposizione ovviamente è qui, però non è che detto che non può andare a quella dell'intimità o una silenzio, se non posso sentire anche nella cappella, il posto a Gesù, è il presidente, che ha la mia parte, se non mi muovo sopra la croce, si sta.